Continuiamo la nostra riflessione sul patto del Sinai e rileggiamo in Esodo capitolo 19. Leggiamo dal versetto 3. E Mosè salì verso Dio. L'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele: voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani, come io vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho minato a me. Ora dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Questo non è un episodio interessante, edificante, da cui trarre soltanto qualche istruzione personale. È un momento cruciale nella storia della salvezza. È un fatto importante che ha delle conseguenze ancora oggi sulla comprensione che ha il popolo di Israele di se stesso e sulla Chiesa nei suoi rapporti con la legge, con il popolo di Israele. Quindi è un qualcosa di importante, è un momento importante. Dio chiama. I personaggi che intervengono qui sono quattro, possiamo dire: c'è Dio, il Signore, il popolo, come entità collettiva, Mosè, che è l'intermediario, e sullo sfondo gli egiziani. Tutti questi elementi sono importanti e, per dire brevemente, questo è una situazione politica. Vi ricordate che quando ho parlato del sermone sul monte ho detto: questo è un discorso politico, è un discorso che riguarda la storia di Dio. Dio fa politica, questa è la sua politica. La politica, il modo in cui Dio agisce nel mondo. Dice infatti: voi avete visto, di così alla casa di Giacobbe, voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani. Quindi è un discorso: ricordatevi quello che vi ho fatto. E gli egiziani erano la massima potenza culturalmente e militarmente del mondo in quel tempo. Io vi ho fatto, io vi ho tratto fuori da lì, quindi io vi ho mostrato chi sono e che cosa ho fatto per voi. Adesso facciamo un discorso tra me e il popolo, perciò di queste cose, di questo alla casa di Israele. Io vi ho portato sopra di ali d'aquile, adesso vi propongo un patto: se ubbidite davvero la mia voce, voi, versetto 5, e osservate il mio patto, voi sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Voi mi sarete, questo è il mio tesoro, voi sarete per me un tesoro particolare fra tutti i popoli. Quindi è un qualche cosa che proprio vuole distinguere quel popolo fra i popoli, particolare, poiché tutta la terra è mia. Qui c'è l'altro, il quadro, il palcoscenico, attenzione: io non sono il Dio particolare di un popolo particolare che deve fare i conti con gli altri, tutta la terra è mia, e ho mostrato la mia autorità tirandomi fuori dalla massima potenza che c'era negli egiziani. Tutta la terra è mia, ma voi mi sarete un territorio particolare, mi sarete, guardate questo mi, e sarete a me. E proprio anche da prima diceva: a me, sarete un tesoro a me. È un rapporto particolare che io avrò con voi. Voi sarete a me un regno di sacerdoti e una nazione santa, separata. Qui dopo c'è tutto il resto, ma è importante capire la natura di questo patto, perché si parla di dono della legge, Dio ha donato la legge, e la visione popolare è: Dio ha detto a Israele in modo particolare quali devono essere le regole che tutti gli uomini devono osservare per poter essere salvati, per poter piacere a Dio. Ma questa non è una via per la salvezza eterna dell'individuo, ma è una parola per un destino storico di un popolo. Destino storico di un popolo. Questo è l'oggetto del patto. Il popolo, in quanto tale, Dio gli propone di essere un popolo particolare, un regno di sacerdoti e una nazione santa. E aspetta una risposta, cioè non c'è un'azione unilaterale, se ubbidite. E dopo abbiamo visto che Mosè sale e scende 5 volte prima dell'episodio del vitello d'oro. Ci sono 5 salite e ascese di Mosè per dire il patto deve essere ben discusso. Nella prima discesa comunica al popolo, il popolo dice sì, torna da Dio. Nella seconda discesa c'è la legittimazione di Mosè. Nella terza discesa c'è il pronunciamento del decalogo in un modo clamoroso, terrificante davanti a tutto il popolo. Nella quarta discesa, dopo che Dio ha dato delle indicazioni a Mosè, c'è la stipulazione del patto. Quindi lo rileggiamo, Esodo 24. Dal versetto 3. Quarta discesa, e Mosè, versetto 3, e Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi che aveva sentito dall'Eterno sul monte in quel tempo. E tutto il popolo rispose ad una voce: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Cioè era il senso, faremo così. E Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno, e levatosi di buona mattina, eresse a piede del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Di nuovo la sottolineatura: qui c'è un posto particolare per le 12 tribù di Israele. È un accordo, è un patto tra Dio e un particolarissimo popolo, il popolo di Israele. E mandò dei giovani tra i figli di Israele a offrire olocausti e a immolare giovenchi come sacrifici di azione di grazie all'Eterno. C'è la risposta, diciamo così, di adorazione, di ringraziamento del popolo. E Mosè prese la metà del sangue e lo mise in bacini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e obbediremo. Allora Mosè prese il sangue e ne sparse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. È un patto basato sulle parole che Dio aveva dette e che il popolo aveva detto per accettarle. Quindi è un patto bilaterale come un matrimonio. E infatti il carattere di questo patto è un carattere matrimoniale. È un patto in cui ci si lega, e Dio dice anche a quali condizioni è sottomesso: io vi difenderò dai nemici, non vi manderò le malattie degli altri, e chiede dal popolo l'obbedienza, ascoltare la sua voce. E poi possiamo passare al 12, e l'Eterno disse a Mosè. Quindi il patto a questo punto è siglato, un patto nel sangue. E l'Eterno disse a Mosè: sali da me sul monte e fermati quivi, e io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritti perché siano insegnati ai figli di Israele. Mosè dunque si levò con Giosuè suo ministro, e Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani, i quali stanno per tutto il popolo, quindi: aspettateci qui finché torniamo a voi. Ecco, Aaron e Ur sono con voi, chiunque abbia qualche affare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoperse il monte. e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai, e la nuvola lo coperse per 6 giorni, e il 7° giorno l'Eterno chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Vediamo la posizione particolare di questo intermediario, Mosè, che ha fatto da punto di collegamento, ma che Mosè è il capo del popolo, colui che l'ha condotto fuori. E l'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. E Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte, e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. In questi 40 giorni e 40 notti, il Dio dà a Mosè tutte le indicazioni che competono ad una nazione santa. Una nazione che è un regno di sacerdoti, cioè che ha un compito particolare nel rapporto con Dio. Perciò ci sono le indicazioni sul tabernacolo, come deve essere costruito, sui sacrifici che devono essere fatti, sui sacerdoti che come devono comportarsi, tutto ciò che ha a che vedere con una nazione santa, perché il patto è già stato fissato. Dio non avrebbe preso tutta questa cura per dire a qualcuno che non c'ha voglia di farlo. Hanno detto sì, vogliamo fare tutto quello che Dio dirà, vogliamo essere una nazione santa, un popolo particolare di Dio. Adesso Dio dice: voi adunque vi dovete comportare in un modo diverso dagli altri, in questo modo preciso. E è importante il fatto che c'è l'aspetto proprio del sacerdozio e dei sacrifici che hanno a che vedere con la purificazione, perché Israele non è un popolo santo, lo diciamo anche noi, non siamo giusti noi, abbiamo bisogno di essere purificati dal sangue di Cristo in continuazione, se vogliamo, perché non siamo giusti di per sé. Così il popolo non era un popolo esemplare, ma guarda quanto sono bravi questi ebrei, era un popolo come gli altri, ma si trovava in una certa situazione e Dio lo ha scelto. Dunque c'è bisogno della purificazione. I sacrifici sono sacrifici che rimettono a posto, secondo una certa regola di Dio, il rapporto con Dio, che continuamente si rompe. Quindi il sacerdozio è importante. L'unico precetto, diciamo così, ordinativo che dà in questo tempo, lo leggiamo al capitolo 31, e che è al versetto 12, il sabato. Il sabato fa. L'unico precetto che ricorda Dio, cioè di quello che devono fare tutti, 31, 12, leggiamo questi precetti, questo particolare precetto. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quanto a te parla ai figli di Israele, badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Il sabato non è un precetto come tutti gli altri, è un precetto che precisamente è teso a distinguere chi è Israele in mezzo agli altri. Perciò è importante santificare il sabato, non che gli altri non fossero importanti, ma non li ricorda, qui ricorda il sabato. Il sabato deve essere osservato perché è il segno del patto che abbiamo. Quindi trascurare questo significa trascurare il rapporto fondamentale che c'è tra il popolo e Dio. Osservate dunque il sabato, perché per voi è un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Poche storie. A morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il tuo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Dunque, non è una particolare attenzione per le fatiche delle persone, che quindi è bene che si riposino ogni tanto, perché hanno pure loro il diritto di prendere fiato. Questo è un giorno sacro all'Eterno. C'è un discorso di rapporto tra noi e te, quindi c'è un segno. Allora, teniamo conto dell'importanza dei segni. L'altare fatto il 12, ripetono sempre, non sono formalità. esattamente come nella formalità una firma sotto un assegno, non è uno scarabocchio, significa qualche cosa, ha delle conseguenze, così il segno ha questo carattere, sancisce un accordo giuridico, e l'aspetto giuridico è fondamentale nella Bibbia dall'inizio alla fine, teniamolo sempre presente. Perciò i segni, quando rimandano ad un accordo, ad un fatto, ad una realtà di un rapporto con Dio, sono importanti, come anche i segni che abbiamo fatto. Non sono scenette da scuola domenicale, sono atti giuridici che hanno la loro importanza nel rapporto fra l'uomo e Dio. Non sono sacramenti che generano qualche cosa, sono segni, esattamente come una firma non genera niente di per sé, ma indica un rapporto. Se la firma è falsa ci sono conseguenze. Quindi perciò dico, è importante il segno giuridico che si compie, come il farlo e il non farlo. Tutti importanti segni, abbiamo fatto dei segni oggi, del farlo e del non farlo. Non sono segni che riguardano la singolarità e il gusto, hanno a che vedere con Dio. Però ciascuno deve poi rispondere con Dio, non agli altri. Versetto 15, si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualunque lavoro nel giorno di sabato dovrà essere messo a morte, ripetuto. I figli di Israele dunque osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, non gli altri, i figli di Israele, soltanto. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra e il 7° giorno cessò di lavorare, si riposò. Queste letture, perché dico che non sono semplicemente fatti edificanti perché possiamo imparare qualcosa sul piano personale? Perché sono fatti storici. C'è un popolo ancora adesso che quando legge questi passi qui, non è che legge per dire cosa dovrò fare io, ma che cosa è, cosa significano per il nostro popolo. Che cosa significa? C'è ancora un popolo infatti che osserva lo Shabbat. Lo Shabbat, perché è il segno caratteristico del popolo, del rapporto tra Dio e il popolo. Quindi dobbiamo cercare di dire qualche cosa di preciso su questo rapporto, che sto dicendo giusto e sbagliato, che cosa significa, eccetera, ma comunque rimane. Ed è significativo che lo Shabbat, comunque inteso, è un qualche cosa che gli ebrei non discutono, non lo fanno magari, lo osservano ciascuno a modo loro, ma non lo discutono. Alla fine lo Shabbat, dire meno, andare contro lo Shabbat che è la caratteristica di Israele significa negare il proprio popolo, ma questo corrisponde al fatto che il sabato appunto Dio voleva che fosse un segno distintivo del rapporto che Dio ha stabilito con il suo popolo particolare. Nel frattempo si va al capitolo 32, il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aaron e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. Ho detto che l'importante è il rapporto tra Dio e il popolo con la mediazione di Mosè, e qui vediamo il popolo, non particolari persone, diciamo così, poco sagge, poco fedeli, qui c'è il popolo. Quindi è il popolo come entità collettiva. Saranno stati gli anziani che sono andati da Aaron, Aaron era il delegato di Mosè, e dicono: qui Mosè non sappiamo più che è successo, non lo vediamo più, che dobbiamo fare? Tu che sei l'autorità, facci un Dio che ci vada davanti. E attenzione, qui non è che loro scelgono un altro Dio, il dio degli egiziani, tornano al dio degli egiziani, al dio dei sumeri, non lo so, tornano al dio che ci ha tratto dal paese d'Egitto. Quindi è quel dio lì, però per poterlo onorare abbiamo bisogno di qualche cosa che lo rappresenti in modo tale che noi adorando lui adoriamo Dio. Questo è un discorso comprensibile, no? Si fa una rappresentazione del Dio in modo che seguendo lui seguiamo Dio. Abbiamo un'indicazione di come seguire Dio e questo certamente appunto tra i popoli non sarebbe stato affatto scandaloso, come vediamo perché succede anche oggi. Questo discorso funziona. Non direte, non vi diranno mai che adorano una statua, ma che attraverso quella statua o quella immagine, quella è l'espressione del Dio invisibile che noi adoriamo. Questo hanno fatto loro, quindi all'interno della loro cultura hanno pensato come seguire in mancanza di Mosè che tardava a venire, e Aronne ha accettato e dopo loro diranno: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. E Aronne dice: adesso faremo festa in onore dell'Eterno, e fece la festa, canti e balli per adorare l'Iddio che gli aveva tratti dalla casa d'Egitto. I canti e i balli, la festa. Allora, en passant, stiamo attenti. Pensare di essere persone che adorano Dio, non lo dico per noi, ma per l'ambiente intorno a noi, che esaltando, ballando, cantando, vogliamo esprimere così la nostra adorazione a Dio. Lo hanno fatto anche questi ebrei, con grande festa, fino a finire in qualche cosa che era simile all'orgia. Attenzione dunque alle adorazioni entusiastiche, perché noi dobbiamo adorare il Signore sulla base della sua parola. Ma comunque andiamo avanti. Adesso a questo punto, infatti dice, no? E l'indomani si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono sacrifici di azione di grazie a Dio, e il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. E tutto questo Dio ovviamente lo vide e lo disse a Mosè, che stava ancora su. E qui comincia questo discorso di Dio con Mosè, che è veramente fondamentale, che ci fa veramente capire che le vie di Dio non sono le nostre vie. Qui noi abbiamo a che vedere con Dio, con il Signore, e diverse volte che l'importante è che noi attraverso l'opera del Signore che ci rivela la parola dobbiamo desiderare conoscere meglio il nostro Dio, riconoscerlo per quello che è, non per quello di come ce lo siamo rappresentato, di come ci piace, perché il Dio vero in molti momenti, quando anche fossimo vecchi, ci sorprenderà e diremo: ma non pensavo che fosse così, e saremo contenti che è così, saremo contenti di essere corretti nella nostra visione. Allora prendiamo per esempio questo discorso: Dio vede che questo popolo lo ha già abbandonato, come avrebbe potuto agire? Ma in fondo lo ama, è un tesoro particolare. Avrebbe potuto dire a Mosè: guarda, sono già caduti, adesso tu devi andare giù, cercare di far capire loro che le cose non vanno bene così. Certo, è la loro cultura, lo hanno imparato dagli anziani, non si può pretendere, mi raccomando, di le cose con delicatezza, con fermezza, ma perché sai, sono così, sono fatti così, dobbiamo cercare di capirli. L'amore porta a questo, dobbiamo essere attenti, comprensivi. Questo è l'amore paterno, uno che vuole del bene, quindi cerca di fare il suo bene per il figlio e trattarlo bene. E non è così, l'Eterno disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, e si sono fatti un vitello di getto, e hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici, e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Hanno ovviamente infranto il secondo comandamento in un modo netto, ma ce ne sono 10, quindi potrebbe dire forse gli altri 9 li osservavano, e uno solo l'hanno rotto. Poteva Dio anche avere un po' di comprensione e dire: vabbè, insomma, dopo adesso Mosè glielo spiegherà che non si deve fare, e che bisogna camminare, bisogna educare, no? Le persone, se sbagliano bisogna rialzarle. Qui invece no, questa caduta è decisiva, almeno così dice adesso. Ho considerato, l'Eterno disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo, l'ho visto bene, gli ho detto che era il mio tesoro particolare, ma l'ho considerato bene, è un popolo di collo duro, è un popolo di collo duro. L'ho sentito ripetere anche da un fratello parlando degli ebrei di oggi: sono un popolo di collo duro. E non l'aveva già detto Dio? E la domanda infatti che faccio è: va bene, allora creiamo le conseguenze da questa presa di coscienza. Siccome è un popolo di pollo duro, noi cosa facciamo? Dio che cosa ha fatto? Or dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Questo è un colloquio serio, importante, perché dice Dio a Mosè: il tuo popolo che tu hai tratto, tu sei con loro, tu. Allora ti dico che loro hanno fallito in un modo clamoroso ai miei occhi, tu ti metti dalla loro parte. Attenzione, quando qualcuno sbaglia, dopo gli altri sono chiamati, come si dice, a prendere posizione. Li giustifichi? Ti metti dalla parte loro? Allora seguirai la loro sorte, è il tuo popolo, c'è una posizione da prendere. Qui c'è una distinzione, come dire, perché Mosè non aveva partecipato al vitello d'oro, lui stava con Dio, e quindi poteva dirci: beh, tu che cosa ne pensi adesso? Beh, anche qui una risposta poteva essere: Signore, c'hai ragione, io non voglio avere niente a che vedere con questa gente qui che non tiene conto della tua parola, io non sono d'accordo, io non sono d'accordo assolutamente. Fossi stato giù io invece di Aronne, avrei liberato. Fossi stato giù io al posto di Aronne, io avrei fatto diversamente. E magari si aspettava: bravo Mosè. Ma appunto dice: lascia che la mia ira si infiammi. Lascia. Dio, che è onnipotente, quasi chiede permesso a Mosè di poterlo fare, ma poteva dirgli: guarda che io li ho già sterminati, ti avviso che li ho già sterminati, ho deciso di sterminarli. Ma hanno violato il patto in un modo clamoroso, netto. Io ti avviso che li ho distrutti. Adesso cominciamo il discorso nuovo. Dice: no, lascia essere la mia ira. Tu sei il rappresentante. Cosa ne pensi? Cosa dici? Qualcosa del genere sappiamo che fece Dio con Abramo quando aveva deciso di distruggere Sodoma e Gomorra. Ma poi dici: io ho detto ad Abramo che sarà in benedizione per tutte le nazioni, glielo devo dire, lo devo avvertire, sentiamo cosa dirà. E sappiamo di Abramo che contratta, che chiede, e l'aspetto interessante è che Dio concede a tutte le richieste, Non è che a un certo momento ha detto: basta, ha chiesto troppo, fino a qui, oltre non ti do. Fino a che ha chiesto, Dio ha dato, e Abramo che ha smesso di chiedere. Ma allora è importante, vuol dire che Dio nel suo agire, nella sua opera di salvezza che ha progettato il mondo, ha deciso di coinvolgere in una certa forma le persone e un popolo in un modo particolare. Mosè lo aveva chiamato per essere intermediario, per andare dal popolo, essere lo strumento di liberazione, di redenzione. Adesso è lo strumento del patto. Allora dice: tu cosa ne pensi? Lascia che la mia ira si infiammi e farò di te una grande nazione. Perché tu, se tu prendi le distanze da questi peccatori, io farò di te, che sei fedele, una grande nazione. E qui c'è questa risposta di Mosè che veramente, appunto, mostra che le vie di Dio non sono le nostre vie. Ma Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, è il suo Dio, lo aveva conosciuto un po' meglio nella nuvola, lo aveva ascoltato, aveva una conoscenza particolare del suo Dio. Supplicò il suo Dio: perché, o Eterno, tutte le volte che c'è Eterno voi avete Signore con la maiuscola, intende Yahweh, veramente il nome di Dio, perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe, e qui notate, contro il tuo che tu hai tratto dal paese d'Egitto. Avete notato questo ricordo del tuo, eh? Dio dice a Mosè: il tuo popolo, ma Mosè dice a Dio: il tuo popolo. Come quando marito e moglie si disputa dei figli, e guarda che ha fatto tuo figlio, dice: non l'ha fatto tuo figlio. Quindi Dio, il tuo popolo che tu hai tratto dal paese d'Egitto, vorrei dire che l'ho tratto io, eh? Perché io non sarei mica stato capace di trarre Israele dal paese d'Egitto, lo hai tratto tu, ti sei presentato, io mi sono presentato a nome tuo, l'Eterno mi ha detto, quindi sei tu, sono io che l'eroe che l'ho tirato fuori, io sono venuto a nome tuo, quindi sei tu che lo hai tratto dal paese d'Egitto. Con gran potenza e con mano forte, perché direbbero gli egiziani? Ecco dove viene fuori gli egiziani, nelle altre nazioni. Dio li ha tratti fuori da una nazione con mano potente, perché tirarli fuori in quel modo, da quella nazione lì, questa massa, questa marmaglia disprezzata, non organizzata, che erano gli ebrei in Egitto, è veramente Dio li ha tratti fuori. Perché direbbero gli egiziani? Egli li ha tratti fuori per fare loro del male, per ucciderli su per le montagne, per sterminarli e sulla faccia della terra. Che diranno? Il tuo nome. Il tuo nome. Non è stato capace il loro Dio di salvarli. Non è stato capace, ha dovuto anzi riconoscere che sono talmente giù, talmente disprezzabili che li ha uccisi lui. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Chi oserebbe dire queste parole a Dio? Pentiti, calma l'ardore della tua ira, lascia che la mia ira si infiammi. No, calma la tua ira, per amore del tuo nome, per amore del tuo nome. E pentiti, senza che cambia idea, cambia programma, cambia, poi decidi in un modo diverso di cui minacci il tuo popolo. E poi attenzione, qui c'è un aspetto importante: ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli, darò la vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed esso lo possederà in eterno. Tu hai detto, ricorda quello al Signore, ricorda. Bellissima espressione, che noi non osiamo dire qualche volta al Signore, ma è biblica. E Dio non si offende se gli ricordiamo la sua parola, come non si è offeso qua. Ricordati del patto che hai fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora è in virtù di questo patto unilaterale che Dio aveva fatto con Abramo che adesso Dio cambia, diciamo così, la sua parola che aveva detto nel primo tempo a Mosè, perché si ricorda del patto con Abramo, Isacco e Israele. Ricordiamoci, perché questo è importante, il patto del Sinai è un patto, ma non è per il patto del Sinai che sussiste il popolo di Israele. È perché Dio ha fatto un patto con Abramo. Perciò è il patto con Abramo che è stato fatto unilaterale, tu giurasti per te stesso e quindi tu ti sei vincolato con te stesso. E c'è la risposta, versetto 14, e l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Queste sono le vie di Dio. Dio si pentì. Dio è certamente stato contento di pentirsi. Dio voleva che ci fosse qualcuno che si mettesse dalla parte del Padre e che gli ricordasse ciò che lui aveva promesso. È in virtù del patto con Abramo che il Dio, che il suo popolo etnico di Israele continua ad esserci. Non in virtù del patto con il Sinai, che invece è tuttora considerato l'elemento centrale della identità del popolo ebraico, il Sinai. Loro hanno ricevuto il dono della legge, il dono della Torah. E per dire quanto la cosa sia concreta, quanto questi racconti per qualcuno non sono soltanto degli spunti per una meditazione personale, ma sono fatti di importanza storica. Il popolo ebraico nella festa di Pentecoste, di Shavuot, ricorda proprio il dono della legge. La festa di Pentecoste è il giorno in cui ricordano il dono che Dio ha fatto della Torah, per cui secondo il Pio israelita, in quella festa lì, in quel periodo, deve passare una notte intera sveglio a meditare la Torah, a leggere la legge, perché Dio ci ha fatto il grande privilegio della legge di Dio. Dio, e questo è la nostra caratteristica. Dio ce l'ha data a noi, perché noi la insegniamo anche agli altri, ma ce l'ha data a noi. Attenzione, è importante che noi comprendiamo bene queste cose che riguardano il patto con Mosè, il dono della legge, per capire fino in fondo qual è l'opera di Gesù. Il sermone sul monte, l'ho detto, è anche un discorso politico. Quando Gesù dice, io non sono venuto per abolire la legge, ma per compierla, pensava a questa legge. Cioè a un qualche cosa di politico, qualche cosa di che è legato esattamente al popolo di Israele. Non si tratta per nulla di comandamenti generali che ogni singolo essere umano deve osservare se vuole andare in paradiso. Questa è la distorsione cristiana, cattolica, ma non so, della legge di Dio. Questa è la legge data ad un particolare popolo. Ma se questo popolo vive, è perché Mosè è stato intercessore presso Dio, ricordando il patto che aveva fatto con Abramo. Allora ecco che Mosè parla, annuncia in qualche modo colui che è il mediatore del popolo di Israele e di tutte le nazioni, Gesù. Qui voi indagate le scritture perché si parlano di Mosè, ma Mosè ha parlato di me. È importante allora capire Mosè e ciò che Dio ha fatto attraverso Mosè con il suo popolo per capire chi è Gesù. Ma qui c'è un'ultima considerazione che ancora voglio fare. Questo popolo poteva essere sterminato sulla base degli accordi che aveva fatto con Dio. Poteva essere sterminato e nessuno avrebbe potuto recriminare, perché quelle erano le parole e quindi doveva essere sterminato. Ma, potremmo dire, ha commesso proprio all'inizio un grave peccato, grave, Dio lo ha reputato grave, che forse sarebbe potuto, si sarebbe potuto non appesantire, non considerare così grave. Perché Dio l'ha considerato così grave? Allora, questo fa un collegamento, possiamo fare un collegamento con il peccato di Adamo ed Eva. Anche per, con Adamo ed Eva molti possono avere questa pensiera, ma insomma, mangiare un frutto, che sia una mela, una banana, non lo so, ma mangiare un frutto non può essere una cosa così grave, da fare conseguenze così catastrofiche. La parola di Dio non si può pesare, ne faccio il 50%, il 60%. Se Dio parla, così è. Hanno fatto diversamente, l'aveva detto, morrai. E la morte è passata. Ma Dio, senza che l'avesse annunciato prima, ha detto al serpente, la progenie della donna, ti calpesterà il capo. Per questo è continuata. Cioè, Adamo ed Eva non sono stati spariti. Primo tentativo mal riuscito, ammazziamo Adamo ed Eva e ne facciamo altri due. Non ha fatto così Dio. Ha detto no. Per quelle cosiddette castighi, il parto con il dolore, il lavoro, che sono in realtà delle espressioni di grazia, perché vuol dire questa continua adesso ugualmente, anche in una situazione di morte continuerà a nascere delle persone, si potrà continuare a lavorare, ma perché dalla progenie della donna verrà. Allora si continua perché nel piano di Dio della progenie verrà il Salvatore, verrà colui che è il Salvatore. Ma dove nascerà questo Salvatore? Lo aveva promesso ad Abramo. Ad Abramo ha fatto un popolo. Questo popolo è stato salvato perché nel piano di Dio doveva far nascere al suo interno il Salvatore. È la grazia che Dio fa fin dall'inizio con il progetto che da questo popolo, nella sua disobbedienza, dalla sua disobbedienza, nascerà colui che schiaccerà il capo del serpente. Dio agisce così. Il motivo per cui continua, dopo le cose continueranno, Dio dirà ancora questo patto, queste forme del patto le riprenderà, ma il popolo è comunque un popolo che ha trasgredito e che in qualche modo degno di morte, così come Adamo, ciò che vengono dopo Adamo ed Eva sono uomini peccatori, e questo popolo di Israele rimane un popolo peccatore come popolo. Ma da questo popolo peccatore Dio ha fatto nascere il Messia per la salvezza del popolo, per la giustificazione, per fare in modo che questo perdono non sia un passasopra, ma sia veramente una giustificazione, e per la giustificazione di tutto il mondo, per essere in benedizione a tutte le genti. Quindi, fratelli, il mantenimento di questo popolo etnico come popolo è un segno della fedeltà di Dio, che ci assicura che Lui manterrà tutte le sue parole. Tutte le sue parole. Se in questo mandato, se in Gesù, Dio ha salvato storicamente il popolo di Israele, per cui dico, ho detto, il popolo di Israele è un popolo salvato. Salvato vuol dire storicamente salvato, vuol dire che non sparirà dalla storia, che sarà anzi in qualche modo un popolo con un destino eterno, come popolo. Ma poi vedremo, andando avanti ancora, le conseguenze. Dire popolo salvato come destino storico non significa essere salvati eternamente di tutti quanti gli ebrei. Questo certamente non lo è mai stato e Dio non l'ha mai pensato. Che in qualche modo la semplice appartenenza a questo popolo garantisce personalmente la salvezza. Non è mai stato così, neanche prima e neanche dopo. Ma questo popolo storicamente, nel piano storico di salvezza, mantiene la sua presenza. Ecco perché allora, oggi, non è che bisogna guardare il popolo ebraico e oggi anche lo Stato di Israele come un popolo esemplare, come un popolo guarda, sono proprio bravi, sono migliori, eccetera, oppure sono il popolo che testimonia con la sua esistenza della fedeltà di Dio. Testimonia semplicemente perché c'è, nonostante quello che siano gli uomini, che siano gli uomini loro e intorno a loro. Israele c'è. E se avete riflettuto, quello che dà fastidio agli uomini del popolo ebraico e degli ebrei, lo dico, qual è, che cos'è che rimproverano agli ebrei? Rimproverano il fatto che ci sono. In ultima istanza è l'esserci che dà fastidio. Si starebbe molto meglio se non avessimo il problema ebraico. Non li vogliamo male, non li vogliamo uccidere, ma se non ci fossero staremmo tutti meglio. Questo pensiero sta sotto a molte persone, anche se non lo dicono. Se non ci fossero staremmo meglio. E invece il fatto che ci sono, che dimostra la fedeltà di Dio in tutte le sue parole, e noi lo possiamo ringraziare perché riguardano le parole che attraverso Gesù noi conosciamo, che la partecipazione personale al destino eterno di salvezza che il Signore ha già preparato.